Credo che parlare per me fa bene alla dieta. Se prendo qualche chilo durante la settimana, prima che devo parlare li perdo tutti, eh. Non me ne rimane neanche uno, talmente è così. È vero, come ha detto Franco, Dio è buono, in quanto una delle sue caratteristiche è che non ci ha trattato secondo i nostri peccati. Questa è una bontà del Signore nella sua pazienza e nella sua grazia. Grazie. Bene, come potete vedere da questa immagine, grazie Giona, noi parleremo oggi parleremo di uno strumento. Sentiamo la parola strumento, credo che una caratteristica a cui pensiamo subito è uno strumento musicale. Di quale fra questi parleremo? Nessuno di questi, ma parleremo di un personaggio che troviamo nella scrittura, a cui il Signore ha detto: lui è uno strumento. E credo che abbiamo capito tutti di chi andremo a parlare. Bene, allora, leggiamo Atti capitolo 9, il versetto 15. Ma il Signore gli disse ad Anania: vai, perché egli è uno strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili e dai re e dai figliuoli di Israele. Quindi, benissimo, qua troviamo la parola strumento. E allora, la prima domanda che ci viene da dire subito è: che cos'è? Che cosa significa strumento? E grazie a Marco, strumento significa nell'originale strumento della mia scelta, significa propriamente vaso, ma anche utensile. E il vocabolario riporta anche lui questa definizione: oggetto necessario per compiere una determinata operazione o svolgere una certa attività, cosa, elemento, persona, situazione e simile, che costituisce il tramite per ottenere qualcosa. Allora, che cos'è un tramite? Tramite significa elemento, fatto e simile che fa collegamento, che fa da collegamento con altri fatti, situazioni. Quindi uno strumento è un tramite che fa da collegamento per ottenere un risultato. Ed è un mezzo per raggiungere qualcosa o qualcuno. Ad esempio, possiamo pensare alla TV. La TV che cos'è? È uno strumento, cioè è uno strumento, un tramite che fa da collegamento, che cosa? Fra magari noi e le altre parti del mondo, ci fa vedere che cosa succede in tante parti del mondo in maniera immediata. Oppure il cellulare è un tramite, uno strumento per raggiungere per ottenere un risultato, e qual è? Quello di comunicare con i nostri parenti e amici o familiari in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo loro si trovano. Allora, possiamo dire che lo strumento è una specie di ponte che mette in collegamento due parti. E nella scrittura possiamo vedere che ci sono diversi uomini che sono stati degli strumenti nelle mani di Dio. E uno di questi è Noè. Noè, in Ebrei 11, versetto 7, è scritto: per fede Noè, divinamente avvertito, quindi da Dio, avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia. Quindi il risultato qual è stato? Quello far conoscere tutto il mondo di allora che cosa? Il giudizio, ma anche la salvezza del Signore. E poi abbiamo anche Mosè. Mosè anche lui è stato uno strumento nelle mani di Dio. Quando ad un certo punto Dio dice a Mosè: or dunque vieni, in Esodo 3:10, io ti manderò da Faraone perché tu faccia uscire i figliuoli di Israele dall'Egitto. E in Esodo 18 il suocero disse a Mosè: ascolta la mia voce, ti darò un consiglio e Dio sarà con te. Sii il rappresentante del popolo davanti a Dio e porta a Dio le loro cause. Quindi il risultato di Mosè qual era? È quello di far uscire Israele dall'Egitto, quello di far conoscere agli egiziani la mano potente di Dio, quello che il faraone e gli egiziani non si volevano sottomettere. Disse il faraone: ma chi è l'Eterno perché gli debba ubbidire? E Noè e Mosè lo ha fatto conoscere, è stato proprio il tramite fra Dio e gli egiziani. E poi abbiamo lo strumento, il tramite, il collegamento, il mediatore, il rappresentante per eccellenza di Dio fra noi e gli uomini, chi è? Il Signore Gesù Cristo. È bello perché troviamo in Timoteo: c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini. E mediatore, sapete cosa significa? Persona o ente che intervenga per determinare l'incontro o l'accordo di due parti. Ma quello che interessa a noi è Giovanni 1:18. Nessuno ha mai conosciuto Dio, ma l'unigenito che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. A chi lo ha fatto conoscere il Padre, il Signore Gesù? A due categorie di quel tempo, al mondo religioso e al mondo pagano. Nicodemo ha detto: tu sei un uomo mandato da Dio, perché nessuno può fare le cose che tu fai. Aveva riconosciuto che Gesù era stato mandato da Dio. Perché cosa? Per le parole che diceva? No, ma per la sua condotta, per le sue azioni, per il suo modo di comportarsi, per il suo comportamento. E poi abbiamo il centurione e quelli che erano con lui. Vedendo il terremoto, disse il centurione in Matteo 27:54: veramente costui è il figlio di Dio. Quindi due mondi, religioso e pagano, che hanno riconosciuto che nel cielo c'è un Dio, c'è un Padre, c'è il Signore. E poi adesso invece veniamo al nostro strumento, all'Apostolo Paolo. Leggiamo allora i versetti da 10 a 15 di Atti 9. Dice: ora in Damasco c'era un certo discepolo chiamato Anania, e il Signore gli disse in visione: Anania. Ed egli rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: alzati, vattene nella strada detta diritta, e cerca in casa di Giuda un uomo chiamato Saulo da Tarso, poiché ecco, egli è in preghiera, e ha visto un uomo chiamato Anania entrare e impogli le mani perché recuperi la vista. Ma Anania rispose: Signore, io ho udito dir da molti di quest'uomo quanti mali abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha potere dai capi sacerdoti di incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: vai, perché egli è uno strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili, ai re e ai figliuoli di Israele. È bellissimo perché cosa vediamo in questo? Quando il Signore dice ad Anania: vai da Saulo in casa di Giuda. Ma qual è la risposta subito di Anania? Signore, ma noi sappiamo da molti. Qual era la fama che circolava di quest'uomo, che poi vedremo molto religioso, di quanti mali lui abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme? Ma allora Infatti, che bello, c'è la testimonianza di Paolo in Galati 1,13 che dice: difatti, voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a tutto potere la Chiesa di Dio e la devastavo. Questa era la condotta di Paolo nel giudaismo. Sapete cosa vuol dire devastare? Devastare vuol dire essere causa di distruzione, distruggere, rovinare. Ma perché? La domanda è, ma perché Saulo da Tarso faceva questo? Ma di quale famiglia lui apparteneva? Era una famiglia di terroristi? Era una famiglia di delinquenti? Era una famiglia di mafiosi? No, noi nella scrittura abbiamo un po' la carta d'identità di quest'uomo Saulo da Tarso. E se vediamo, dice: io fariseo dei farisei, quindi portava un nome, quello della sua religione farisaica, e poi dice: educato nella rigida osservanza della legge dei padri, e poi dice: zelante per la causa di Dio, e poi dice ancora: in quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Mamma mia, e come mai un giovane così zelante per la causa di Dio, quindi lottava per onorare Dio, per addirittura per far rispettare le leggi di Dio, in cui lui dice: io ero irreprensibile, devastava la chiesa del Signore. Ci sono dei motivi perché lui faceva questo. Uno dei motivi lo troviamo in Galati 3, versetto 10. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Adesso abbiamo la risposta. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Qual era il suo problema? Cercare il favore e cercare di piacere agli uomini. E infatti cosa faceva Paolo? Paolo, sempre in Atti, noi troviamo al versetto 1, 9, 1, e sempre il capitolo, versetto 14 mi sembra, noi vediamo che lui cosa faceva? Prendeva le lettere dai capi sacerdoti. E che cosa faceva? E su queste lettere leggeva i nomi dei santi che c'erano lì a Gerusalemme e andava in casa loro e li prendeva e li menava incatenati a Gerusalemme. Quindi lui seguiva che cosa? Alla lettera quello che i suoi capi religiosi gli dicevano di fare. Perché? Perché secondo la sua religione, secondo i suoi capi religiosi, lui seguiva, così gli avevano insegnato, e lui pensava che facendo così lui ubbidiva al Signore, lui così piaceva al Signore. Ecco perché allora si dedicava anima e corpo. Dice addirittura che lui fra i suoi connazionali era il numero uno, zelante per la causa di Dio. Ma come dice poi Proverbi 19, lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Infatti che cosa vediamo? Qual è il risultato di questo suo zelo? Dove lo vediamo? Lo vediamo in Timoteo, capitolo 1, versetto 13. Perché io lo feci ignorantemente nella mia incredulità. Ecco, lui, per lui seguire i capi sacerdoti, prendere queste lettere e metterle in pratica era per lui la cosa giusta, più giusta di tutte le altre, anche della verità del Signore, che ancora in quel momento non conosceva. E nella mia ignoranza, ignoranza significa, quante volte diciamo sei ignorante o no? Non capisci niente, lo diciamo, sbabbato, ma tu hai figli quando non capisci, sei ignorante, anche i colleghi glielo diciamo qualche volta. Però dice, ignorante vuol dire condizione di chi ignora, cioè privo di istruzione, mancanza di educazione. Perché? Cosa troviamo in 1 Timoteo 3,16? La parola di Dio è utile a insegnare, correggere, educare alla giustizia. Lui era fuori da questa verità, fuori da questa parola. Lui seguiva i suoi capi religiosi, lui seguiva gli uomini di quel tempo che non conoscevano il Signore, ma erano contro il Signore e mettevano anche gli altri discepoli di quella religione contro il Signore. E ad un certo punto in Atti 9 abbiamo la conversione di Saulo da Tarso. Una luce sfolgorante gli andò intorno. Che bello. Dice la scrittura che cadde a terra. Ci sono diversi motivi perché una persona cade per terra. Cade perché ti fanno uno sgambetto, cadi perché ti spingono, cadi perché non vedi una, inciampi perché non vedi una buca, ma cadi anche per umiliazione, cadi anche per sconfitta, cadi anche per arresa. Questi sono i motivi. E sapete cosa ci fa notare il Signore? Che quando Saulo era per terra, il Signore lo chiama e gli dice, Saulo, Saulo, per terra, indifeso e giù, non si muove più, adesso parlo io a te. Quindi c'è stato questo confronto a tu per tu con la parola di Dio. Si dice una luce, la luce ci parla della vita, la luce ci parla della parola, la luce ci parla dei caratteri del Signore, la luce ci parla di Dio. Dio è luce. Quindi ecco che Paolo adesso si mette a confronto, si trova faccia a faccia, io e te, adesso parliamo e discutiamo insieme. Un po' come Mosè e il Signore, come si metteva a faccia a faccia. E che cosa vediamo? Poi ad un certo punto noi troviamo qui la salvezza di Saulo e nel versetto 18 troviamo anche che cosa? Troviamo la testimonianza della sua salvezza. Alzatosi fu battezzato. Quindi l'incoronamento, la conclusione diciamo di questo atto della salvezza. Un atto pratico a testimonianza che Cristo anche per lui era diventato il suo personale salvatore. E poi che cosa abbiamo? Abbiamo il versetto 15, rileggiamolo un po', dice vai perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai gentili. È bello perché qui non vediamo una scelta a salvezza, ma noi vedremo una scelta a servizio. Perché è un po' come quando si scelgono dei giocatori di una nazionale. Tutti sono giocatori, tutti appartengono ad una squadra, ma vengono scelti determinati giocatori per giocare in una determinata nazionale. Oppure quando si legge il capo classe, il rappresentante di classe, tutti sono alunni, tutti sono scolari, ma viene scelto uno in particolare per svolgere quel tipo di servizio. E poi dice anche, perché io l'ho scelto. Quando si va in macelleria, c'è la carne trita, no? La carne trita c'è la carne trita di un tipo e la carne trita scelta. Di solito mia moglie dice vai e prendi la carne trita scelta perché devo fare un sugo particolare. Quindi serve per un servizio particolare, ma non a salvezza. Perché non a salvezza? È bello, perché noi troviamo in Luca 20:21 quando si avvicinano a Gesù, gli dicono: Signore, noi sappiamo che tu non hai riguardi personali, perché insegni la verità di Dio secondo giustizia. Non hai riguardi personali, perché altrimenti se fosse una scelta salvezza sarebbe un Dio discriminatore, ma il nostro Dio non è discriminatore. Chiama persone per certi servizi, sì, ma non discrimina nessuno, perché in base alla persona, in base al cuore, in base al carattere, in base alla predisposizione, lui dà determinati servizi ad alcuni e non ad altri. E poi è bello, perché credo che comunque per essere uno strumento nelle mani di Dio è necessaria una cosa. Giovanna, puoi mandare per favore questo video? Guardiamo questo video un attimo, di un minuto, perché ci dà l'idea di cosa vuol dire o cosa è necessario per diventare uno strumento. Io credo che quella chitarra non è nata chitarra, come questo esempio qua.
Ho iniziato con l'acero dei Balcani, poi ho deciso di passare ai nostri legni, acero montano, platano, pioppo nero, addirittura ne ho fatto uno di tasso. Quando vai a cercare il famoso fa, una nota che ti dice che hai raggiunto il top dello spessore. Questa è la fase che mi piace di più. Io non lo faccio né per diventare ricco né per diventare famoso, lo faccio per soddisfazione personale. A me piace molto il quintetto, ho già fatto una decina di concerti e tutte le volte migliorano, più li suono più lo strumento migliora. Diciamo che mi emoziono sempre.
Strumento, prima di essere usato, di cosa ha bisogno? Di essere formato. Secondo voi, qual è una delle cose più difficili che a noi per natura ci viene più difficile fare? Qual è? Mettiamo gli occhi su questo versetto. Salmo 2, versetto 10. Credo che questo è la cosa più difficile che viene da fare a me. Ora, dunque, o re, siate saggi, lasciatevi correggere. Questa è la cosa più difficile che all'uomo, alla donna, a noi esseri umani diventa più difficile fare. Essere corretti. Non ci piace. Non so, professore, quando i tuoi alunni vengono da te, portano la verifica, tu, e poi vanno, cioè tu la correggi e la vedono tutta rossa, sono contenti? No, io vedo mio figlio che non è contento, dice: mamma, qua la professoressa ha sbagliato, cioè gli altri hanno sbagliato, non ci piace il rosso, la sottolineatura, il voto basso, non ci piace, essere corretti, non ci piace, questa è la natura nostra. ma invece, ragazzi, scusate, fratelli e sorelle, è necessario, perché quella chitarra, quel violino possa suonare in un'orchestra, è necessario. Essere formati è necessario. Damiano è un novello, no? Un lavoratore novello. Quello cosa ha detto? Il suo datore di lavoro lo vuole assumere, dice, non ti preoccupare, a me non interessa quello che tu hai fatto giù quei pochi mesi, hai studiato, ok, adesso ti prendo io. E cosa ti faccio? Ti formo io, come servi a me per il mio laboratorio. E da me c'è un ufficio, proprio ufficio formazione. Da noi prendono gli alunni, prendono dei ragazzi che forse non neanche finiscono tutti gli esami all'università, alcuni sì, alcuni no. E cosa fanno? Li formano, passano prima per questo ufficio formazione, 3 mesi, 6 mesi, dipende dal ruolo. Quindi perché? Perché l'azienda li vuole formare, perché? Per uno scopo, per il loro scopo, per i loro bisogni. E quindi è bello, perché qui Saulo doveva essere formato. Perché? Perché lui qua era pieno di che cosa? Della sua religiosità. Questo era pieno di qualcosa che era contro la verità del Signore. Allora doveva essere buttato fuori tutto. Un po' come quando si va nei negozi. Ad un certo punto ci sono dei negozi dove viene scritto fuori tutto perché cambio gestione. È vero? Bene, tante volte li vediamo questi. Fuori tutto. Allora il Signore doveva fare un lavoro con Saulo. Fuori tutto ciò che non è utile perché per servire il mio nome, per servire me. Ed è bello perché poi dice tu sarai uno strumento, ed è bello perché, vedete, l'apostolo Paolo, lo diciamo dopo, a un certo punto dice per portare il mio nome. Oh, vedete, noi portiamo molti nomi, portiamo i nomi delle aziende, portiamo i nomi delle marche, portiamo Nike, portiamo Adidas, portiamo Napapiri, portiamo tante altre marche, e tante volte le portiamo con vanto, da me tante volte i miei colleghi parlano di gioielli, a me dicono gioielli, ho preso questo nome per mia moglie, ho preso questo nome per Tiffany e tanti altri, e tutti si vantano del nome, del gioiello che hanno preso per la loro moglie. E allora, ed è bello perché Paolo doveva portare non più il nome della religione farisaica, ma il nome del Signore. E allora, per portare questo nome, ed è bello, dove lo doveva portare questo nome? Davanti. Davanti è bello perché mi fa pensare a una persona che non si nasconde davanti agli altri. Una persona che va in prima fila, in prima linea, qualcosa che vuole veramente far vedere, mostrare a tutti quello che lui stava portando. E vediamo che anche i calciatori portano il nome della loro squadra, no? E si vantano di portare la maglia, di giocare in quella squadra. E tante volte anche noi ci vantiamo dell'azienda dove lavoriamo, del nome della nostra azienda, di portare questo nome perché è un nome importante, perché è un nome serio, un nome ricco, un nome famoso. Ma perché dice il mio nome, il Signore? Perché nel nome del Signore ci sono i caratteri di Dio, ma cosa c'è principalmente? In Atti capitolo 4 c'è un solo nome che è stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, il nome del Signore Gesù Cristo. Ed è bello perché non fa nessuna distinzione. L'apostolo Paolo doveva portare questo nome davanti ai gentili, davanti ai re e davanti ai figliuoli di Israele. Ed è bello perché in Atti è scritto, poiché così ci ha ordinato il Signore, dicendo, io ti ho posto per essere luce dei gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra. Ed è bello perché? Perché questo nome, Paolo, non si vergognava a portarlo. Io non mi vergogno dell'Evangelo, di questo nome che è figura di Cristo, della parola di Dio, perché esso è la salvezza di chiunque crede. Che bello, non si vergognava. Lui lo portava con vanto, lui lo portava con impegno, lui lo portava con costanza, lui lo portava con serietà. Ed è bello perché poi ad un certo punto Paolo arriva a dire una cosa: questo nome cosa aveva fatto nella sua vita? Aveva fatto qualcosa di straordinario. Vedete, lui era un uomo che, benché colto, dotto, intelligente, quando il Signore lo ha salvato e lui si è messo nella chiesa di Antiochia, cosa faceva? Si era messo come? Come colui che, per le rivelazioni, dice, eccellenti che aveva, era il migliore, il numero uno? No, si è messo come un membro, come tutti gli altri. Si è posto a sedere e stava in silenzio e serviva il Signore nella chiesa, come uno di noi. Ed è bello perché ad un certo punto è il Signore a dire: mettetemi da parte Barnaba e Saulo. È il Signore che ha capito il momento giusto quando doveva chiamare Paolo per essere questo strumento di salvezza per tutte le genti. Ma nel frattempo era un uomo che si faceva lavorare, che si faceva insegnare. Perché? Perché l'Apostolo Paolo dirà: io ho imparato. Lui è arrivato a imparare. Ho imparare ad essere contento, è vero, nello stato in cui mi trovo. Ma lui aveva imparato che cosa? Aveva imparato a togliere ciò che era da togliere e a mettere ciò che era da mettere. Lui aveva imparato ad ascoltare e aveva imparato a rispondere. Lui aveva imparato ad amare. Lui aveva imparato ad ubbidire. Aveva imparato l'Apostolo Paolo. E da chi lo ha imparato? Il Signore dice: imparate da me. Dal Signore, dalla parola di Dio. Quindi è stato un uomo, per quello poi davvero lui ha potuto dire con fermezza, con franchezza, sottolineandolo: non sono più io che vivo. Questo io non c'era più. L'io l'ha cancellato. Prima era io nella religione farisaica, ma poi ha detto: non sono più io. Perché vuol dire che prima ero io, ma adesso non sono più io. Chi è? Cristo, che vive in me. Cristo non era per lui il santino da tirare fuori. Cristo non era per lui il momento che, quando aveva bisogno, ci parlava. L'amico delle feste, l'amico delle, non so, di qualsiasi altra cosa. L'amico quando andava a lavorare, oppure quando andava da qualche altra parte, lo lasciava a casa. No, per lui era vive in me, lo faceva quindi vivere. Cosa significa? Vuol dire che fa agire, lo fa agire nella propria vita. Ed è bello perché quando l'Apostolo Paolo è arrivato veramente ad essere quello strumento di salvezza per tutte le genti, ma ha pagato un prezzo per essere quello strumento di salvezza, ha dovuto togliere tante cose della sua vita che non erano facili, ma questo gli ha permesso però di servire il Signore, finire la corsa, serbare la fede. Che bello, un uomo che bello, corre, quindi il bisogno di, quando si corre, il bisogno di servire, il bisogno di aiutare, il bisogno di raggiungere, in che modo? Conservando la fede. Non ha corso a caso, ma è stato un uomo che ha corso ubbidendo a quello che il Signore gli diceva di fare. Quindi che il Signore possa veramente insegnare anche a noi ad essere quegli strumenti di cui Lui si vuole servire per portare il suo nome. Sapete perché? O ci forma il Signore, o ci formano gli uomini, o ci forma il mondo. E a tutte e tre c'è un prezzo da pagare. Sia benedetto il nome del Signore. Amen.
Allora chiamo fratello Alessandro a presentare i simboli.
Prima Timoteo capitolo 2, leggiamo questa